Buongiorno a tutti, cerco di stare attenti, anche di me, così. Certamente ho preparato una relazione che non mi è stata data per il semplice motivo che mi sono trovato un po' intrattato in questo periodo. Sono stato ieri e avanti ieri a Bologna in corso il Convegno Nazionale di Pastorale della Scuola e il Servizio Nazionale di RC che era anche presente. Quindi di ritorno da Bologna. Davvero mi ha fatto piacere stare qui in mezzo a voi, però come dire, non sono riuscito a correggere tutti gli errori della relazione che darò comunque stasera, la mando via mail, così può essere anche a disposizione. Vorrei da subito dirvi che come sono contento di stare qui. So che davvero c'è questa attenzione circa la questione educativa e certamente, come si ricordava prima Sua Eccellenza, non sono questioni nuove, nel senso che per la Chiesa non c'è questa preoccupazione in passato e adesso invece c'è questa preoccupazione. E allora, ecco, per esempio la domanda di fondo che io mi sono posto è in che senso c'è una novità oggi? Qual è il nome? Altrimenti diciamo sempre le stesse cose. Cioè, allora il nuovo sono i luoghi e anche qui, come dire, dobbiamo però renderci conto che certamente le persone, noi stessi siamo nuovi rispetto al passato, quindi a una storia di 2000 anni. Quella storia, il passato è certamente una memoria che per noi è tradizione, quindi c'è anche l'esperienza di un popolo che vive la fede. Però, ecco, nella mia relazione io cercherò anche di dimostrare che c'è comunque una svolta epocale oggi, che è collegata anche con la questione educativa, che io nel libro dico un uomo inedito, nel senso che viviamo nella seconda era mediatica, quindi lo sconvolgimento di internet, la comunicazione della loppa, e dobbiamo renderci conto di questo. Ecco perché è davvero interessante il tema che mi è stato affidato. Vorrei quindi da subito entrare un po' nel merito. Il convegno di Verona. Dal convegno di Verona lo slancio educativo al servizio dell'uomo. Questa foto, per chi ha partecipato al convegno di Verona, è ripresa dall'Arena di Verona la sera dell'inaugurazione e sono le foto di tutti, cioè tutti i pannelli sono le i pannelli, 226 pannelli di 226 diocesi italiane, che qui c'è una parte di questi pannelli, ogni diocesi ha presentato un santo. Quasi per dire, ecco, attenzione, no? Ecco, qui c'è la storia, no? E queste sono persone di tutti i giorni che hanno avuto a che fare con l'educazione. Quindi in qualche modo sono stati all'interno di un processo educativo. Quindi mi interessava anche proporvi questa immagine per dire, ecco, ci collochiamo dentro una storia. Però nello stesso tempo dobbiamo cogliere il nuovo. Ecco, l'uomo di oggi sperimenta quella che potremmo chiamare, lo si diceva anche prima, lo spaventamento di una vita liquida. Con il convegno di Verona, la Chiesa italiana ha voluto innestarsi nell'attuale contesto socioculturale, cercando di entrare più profondamente in dialogo con l'uomo di oggi e andare incontro alla sua domanda di senso, che appare sempre più indebolita nel frastuono di non risposte mondane, cercate con avidità e nel continuo bisogno di una soddisfazione immediata. Questo l'ho appreso dalla dottoressa Gerlanda proprio nell'introduzione al convegno di Verona. Che cos'è questa vita liquida? Qui è una citazione di Mahoma. È una vita precaria, vissuta in condizioni di continua incertezza, del timore di non riuscire a tenere il passo di avvenimenti che si muovono velocemente e costantemente intorno a lui. Una vita in continuo cambiamento che disorienta e svilisce gli ideali del lungo periodo e della totalità. Per esempio, come dire, si parla oggi di una società flessibile, acentrica. E che significa una società flessibile dal punto di vista educativo? Significa, per esempio, che le amicizie non sono più eterne, che c'è mobilità, le persone si spostano. E allora è chiaro che, come dire, le mie radici, fatto da una città, poi gli sposti religiosi, magari questo, come dire, acquisito, però... Quando uno mette su famiglia, per esempio, generalmente cerca di stare dove ha messo famiglia, invece oggi ci si muove. Allora le relazioni cambiano e dobbiamo prendere atto di queste situazioni. E quindi il lungo periodo della totalità, al costo dei quali superano i valori della gratificazione istantanea, della felicità individuale, e la vita dove tutto è utile, qualsiasi situazione temporanea, dove rinnovarsi è un'ossessione e una dipendenza, un dovere e una necessità, dove anche le relazioni si stanno trasformando nella fonte principale di ambiguità e di ansia. Di qui le varie forme di disagio e di disadattamento dell'uomo contemporaneo, che si ritrova a vivere in una condizione di solitudine e in una mancanza di indirizzo sempre più profondi, non riuscendo più a trovare le trame della propria vita. È in questo mondo che nascono e crescono i figli. Pensate, per esempio, alla crisi dell'associazionismo. Questo è anche una conseguenza. Perché, una volta io dicevo, pensiamo più successo gli istituti secolari, come dire, rispetto alle congregazioni, no? Se notate, non è che è crollata la domanda di consacrazione, piuttosto invece se uno va davvero entra nel merito, è più difficile, come dire, stare in una comunità, quindi che fa riferimento a una congregazione, magari rispetto, che so, all'istituto secolare che permette la generalmente, adesso come esempio, no? Come dire. E l'istituto secolare permette alla persona certamente di vivere la consacrazione, ma di stare magari sul posto. Allora, il punto qual è? Ecco, oggi c'è una difficoltà, come dire, a entrare nella mentalità di stare insieme e magari di essere in qualche modo mobili a destra, a sinistra, a destra, a mano. Ripeto, prendendolo così come esempio. E allora, ecco, quale può essere l'attuale questione educativa? Sempre nel convegno di Verona, proprio il cardinale Guini sottolineava questi passaggi, emerge un'attenzione particolare verso i bambini e i ragazzi, gli adolescenti e i giovani, ovvero le nuove generazioni, come coloro che sono più esposti al rischio di crescere in un contesto sociale e culturale nel quale la tradizione cristiana sembra svanire, dissolversi, perfino il rapporto al suo centro che è Gesù Cristo, rimanendo viva e rilevante soltanto all'interno degli ambienti ecclesiali. E il rischio di pagare le conseguenze di un generale impoverimento dei fattori educativi nella nostra società. Di qui il concetto di iniziazione cristiana come espressione di passione educativa. E allora, l'impegno educativo come risposta alla fragilità. La foto, per chi ha partecipato a Verona, è proprio l'arrivo del Papa, ecco, che ascolta la presentazione, quella signora che sta alle spalle è la dottoressa Ghirlanda, che presenta, una laica, che presenta il convegno al Papa. Questo è interessante. Quindi, non l'ha fatto il presidente dei vescovi italiani, per dire, non per andare per ruoli, ma lo fa una laica della diocesi di Verona, che ospita il contente, che presenta a Santo Padre, che oltre ad essere il Papa è anche, prima di tutto è vescovo di Roma, è giunto il Papa, quindi come dire, diciamo una cosa privilegiata con l'Italia e con i vescovi italiani. Sarebbe dire, presenta il contente al Papa. E qui, l'impegno educativo come risposta alla fragilità. Poi ci si parla molto di questo, sapete che anche lo stesso Santo Padre ha parlato di emergenza educativa. Ecco, le conseguenze per l'educazione in quel relativismo che non riconoscendo nulla come educativo, sono le parole del Papa, lascia come ultima misura solo il proprio Dio. Dentro ad una tale orizzonte non è possibile una vera educazione. Senza la luce della verità, prima o poi, ogni persona è infatti condannata a dubitare della bontà della sua stessa vita per costruire con gli altri qualcosa in comune. È interessante il pensiero del Papa, ripropone con coraggio la questione del definitivo. Il definitivo, come sappiamo, spaventa molti giovani, però paradossalmente porre il definitivo significa dinamicizzare il presente, perché si entra in una sorta di costruzione progettuale. E quindi comprendiamo bene che davvero educazione significa entrare in questo tipo di mentalità. Di fronte a questa emergenza educativa, forte risulta l'esigenza di porsi al servizio dell'uomo e dell'umanità. L'unitarietà del soggetto come persona non è una vuota formula declamatoria. E questa è la dichiarazione di Orsani. Prendiamo sul serio questa espressione. Non possiamo bidisezionare il soggetto. Se ci vogliamo, i giovani stanno in chiesa, stanno a scuola, stanno nelle associazioni, stanno nei pastor, quel giovane è uno. E allora forse questo può essere una novità. Oggi forse dobbiamo parlare di sinergie. Dobbiamo in qualche modo entrare nella mentalità che possiamo costruire una sorta di patto educativo, se vogliamo il bene dei giovani. E io credo che la Chiesa può essere interlocutrice anche con il cosiddetto mondo laico, secondo però la concezione del mondo, non secondo il nostro concetto di laicità. Cioè, come dire, davvero, se ci teniamo ai giovani, al loro bene, alla loro crescita, allora possiamo entrare anche noi come Chiesa nella dimensione del fatto educativo. Quindi chiamate ad accogliere e prendersi cura di questa emergenza educativa come fragilità dell'uomo nel nostro tempo. Bisogna guardare alle fragilità umane come risorsa. È interessante questo discorso che fa Tartini a Verona. Ossia come ragione e motore di un particolare impegno. Non dobbiamo ritenere, cioè a volte anche i nostri termini, che il giovane, il bambino, l'adolescente sia un problema e quindi la sua fragilità o la nostra fragilità è soltanto un problema. Certo che è anche un problema. Però ecco, il tentativo di Sabatini è vederne anche l'aspetto positivo. Cioè non per emarginarle o anestetizzarle, se ci sono, ci sono, ignorandole la dignità, nascendone la profondità di significato o nascondendone, scusate, la profondità di significato o rimuovendone il più che possibile la velocità, bensì al contrario, per approfittare in un certo senso della loro presente invasività nel nostro immaginario, per vincerne la paura e attuarne pienamente l'accoglienza, nel senso dell'amore ad esse, della chiarezza e della concretezza. E allora, la comunità ecclesiale come partner educativo. Quindi vi ho messo le foto, questa si riferisce allo stadio, la messa presieduta dal Santo Padre durante il convegno di Verona. Vi ho messo queste due fotografie interessanti, sono gli slogan presenti, no? Durante la messa, quindi giovani e le persone che partecipavano alla messa hanno messo questi slogan. Ecco, speranza, diamo ai giovani, quindi si pongono questa domanda. E poi un altro gruppo dall'altra parte, un altro striscione, Gesù speranza sei tu. E quindi come dire, c'è comunque, no? Una domanda, se uno ha pensato uno striscione, ha voluto dire qualcosa, certamente, come dire, vogliamo anche l'iniziativa di chi vuole comunque comunicare qualcosa, vuole uno spazio per dire la sua domanda. Ecco, la comunità ecclesiale del territorio può ambire a presentarsi come partner educativo di primaria importanza, per esempio con la scuola, anche attraverso lo stesso insegnamento della Legione Cattolica. Non è pura fantascienza ipotizzare un confronto reale, perfino una reciproca integrazione tra progetto educativo della scuola e progetto pastorale della comunità ecclesiale. Se entriamo nell'ordine, diciamo, del concetto di patto educativo, come dire, vogliamo dare la nostra disponibilità. In fondo, non poche delle finalità educative sono comuni. Se dunque da un lato la pastorale parrocchiale è invitata a valorizzare adeguatamente gli esiti dell'educazione scolastica, IRC e non solo, organizzando percorsi catechistici pomeridiani che tengano in debita considerazione ciò che l'alunno apprende la mattina a scuola. Mi è capitato così di sentire spesso, come dire, attacchi, generalmente sono in ordine alla creazione. Ecco, non quando si dice problema, noi parliamo di creazione, poi i nostri ragazzi vanno a scuola, c'è l'evoluzionismo, eccetera. E certe volte vediamo l'immagine di chi deve sempre rimproverare, deve dire che le cose come devono stare, eccetera. Però, ecco, in una mentalità di fatto educativo, come dire, saper cogliere le cose dall'interno. Allora, il percorso catechistico, per esempio, tenga presente anche che quel soggetto, quel bambino, quel ragazzo, quel giovane, quell'adulto, però se stiamo nell'ambito scolastico, quindi arriviamo a un certo punto, dire, quella persona, soprattutto in età scolare, è una persona che vive in diversi contesti. Allora, se io entro nell'ordine di idee che voglio lavorare in sinergia, allora cerco di capire i diversi contesti. Non è lui che deve adeguarsi a me, ma io cerco di tenere presente i suoi contesti. E credo sia anche più interessante, direi più interessante, la risposta che noi possiamo dare alla persona. Ecco perché, per esempio, il Cardinale Guidi parla continuamente nel discorso del Concilio di Verona della cosiddetta pastorale integrata, e ciò che spinge anche, come dire, la Chiesa a pensare i servizi, le azioni, in modo, come dire, unitario, non ognuno per conto proprio. Quindi, analogamente, ad esempio, gli anni dell'offerta formativa delle scuole dovrebbero riconoscere i frutti dei cammini formativi che si svolgono all'interno della comunità ecclesiale. Anche qui si profila un percorso parallelo, sia la scuola che la comunità cristiana devono porsi l'obiettivo di educare. Per la scuola ciò significa aprirsi ad un insegnamento disponibile alla totalità della persona e non semplicemente orientato all'informazione o alla preparazione professionale o universitaria. Credo di poter dire che sia la riforma Moratti che la riforma, per così dire, Fioroni, mettono in evidenza questo passaggio. Cioè, l'alunno sta al centro, la sua persona sta al centro. E si spingono abbastanza avanti perché dicono tutti gli aspetti della persona, compresi quelli è il discepolato spirituale e religioso. Interessante questo. Sarebbe però che significa portare i ragazzi e i giovani ad avvicinare una vera mentalità di fede e non limitarsi alla sacramentalizzazione. In questo lavoro comune, ma per molti versi parallelo, molti sono gli spazi possibili di riconoscimento reciproco. La rete di relazioni è la corresponsabilità educativa. Parlare di corresponsabilità educativa significa riconoscere che l'educazione dei giovani non compete esclusivamente o separatamente alla famiglia, nonostante che i genitori, come dire, abbiano confermato evidentemente questo. La gravissima educazione lo sottolinea in diversi passaggi. Quindi non compete esclusivamente o separatamente alla famiglia, alla scuola e via dicendo, ma a tutti, in reciproco concorso di responsabilità e di impegno. Questo è serio, perché significa davvero entrare nell'ottica della corresponsabilità. Come dire, un gestore di discoteca non può lavarsi le mani, ma se entra nell'ottica di corresponsabilità, pure lui, a diverso livello, fa la sua parte. Cioè, se noi, come dire, sposiamo questo concetto, quindi il suo significato, allora è evidente che la persona che si trova in diversi contesti trova magari degli adulti che sono corresponsabili. E questo, come dire, è una questione educativa. Quindi questo vuol dire porre al centro dell'azione educativa l'unitarietà del soggetto in crescita, che si relaziona al tempo stesso con i genitori, con la scuola, con le associazioni, i movimenti, eccetera. La complessità e varietà di relazioni cui sono oggi sottoposti bambini, ragazzi e adolescenti, impone la massima attenzione nel raccordare gli stimoli provenienti da ciascun ambiente e per consentire al giovane di formare la propria personalità in piena libertà nell'esercizio di una consapevolezza critica. Appare perciò indispensabile un costante confronto e dialogo, un dialogo autentico tra tutti coloro che si occupano del soggetto di formazione, per armonizzare quanto più possibile la proposta educativa e mettere la persona in condizione di valutare i messaggi provenienti dalle diverse agenzie educative. Tuttavia, vi deve essere una chiara consapevolezza e il rispetto dei ruoli e delle competenze. Bisogna quindi definire l'ambito delle competenze dei diversi soggetti impegnati nell'educazione. Ciò servirà a evitare, pur nella reciproca complementarità, attese indebite e confusioni di responsabilità. È evidente questo. Una cosa sono i genitori, per dire, è una cosa insegnante per fare il centro della scuola, però nello stesso tempo, come dire, si invita ad essere corresponsabili. Se la famiglia è il centro decisivo fondamentale dove si stabiliscono i valori e i riferimenti culturali, morali e religiosi da trasmettere ai figli, e questa scelta entra il figlio man mano che cresce, se la scuola si pone al servizio dell'alunno, specie sul piano delle conoscenze, della comunicazione culturale, delle competenze, ma è sussidiario della famiglia, nel senso che la sostiene nelle valenze e funzioni educative, dunque, nella formulazione di una proposta e nell'elaborazione educativa e culturale proprio della scuola, nel rispetto del pluralismo che caratterizza questo come gli altri ambiti della convivenza civile, la Chiesa può svolgere il suo primo e fondamentale servizio alla famiglia e alla scuola, presentando quel modello di uomo che c'è dato in Cristo e che si traduce, si esprime nell'antropologia cristiana, fondamento sorgente dell'interpretazione cristiana della storia, della cultura, nelle sue molteplici manifestazioni, nella vita civile, dei rapporti sociali. E allora, dentro questo discorso, io vorrei, e qui non è fare, dire, in qualche modo, è uno spot pubblicitario del DLC, insegnamento della cattolica, però come comunità cristiana, come comunità cattolica, non dobbiamo trascurare questa possibilità. a tanto maggiore usando numeri, non essendo il computer ragionale, ho detto insomma qualche cosa. Ed è interessante, vi prego di fare attenzione, questo è l'annuario del 2007, il Servizio Nazionale IRC ogni anno commissiona all'Osservatorio Socio-Religioso del Triveneto uno studio, un'analisi studio di tutta la situazione per l'insegnamento dei giovani cattolici in Italia. Bene, nell'ultimo anno gli studenti delle scuole statali, giusto per darvi qualche numero, che frequentano, quindi nell'età scolare, frequentano le scuole gestite dallo Stato, sono stati 6.554.562. Di questi si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica in tutta Italia 5.979.305 e non si avvalgono 565.255. Siamo quindi al 91,2%. A Stato Maggiore, durante un convegno di pastorato giovanile, ho detto questa è per l'insegnamento della religione cattolica l'agorà dei giovani in età scolare, la più grande possibilità. È chiaro però che vanno fatte le discussioni. C'è una presenza culturale all'interno della scuola. L'IRC è una disciplina scolastica. Però è altrettanto evidente che i contenuti dell'insegnamento della religione cattolica sono, come dire, condividono il patrimonio. È chiaro, con l'evangelizzazione. Non è un'evangelizzazione tout court, cioè non è che si va lì per avere proseliti. D'altronde il dato 91,2% lo dice chiaramente, non solo, tra virgolette, è disciplina scelta, l'unica disciplina scelta nel panorama della scuola. E viene scelta dal 91,2%. Però è interessante questo, come dire, vi sto dicendo questi dati per dire non trascuriamo questo aspetto, favoriamone, come dire, la ricerca, la riflessione nella distinzione anche degli ambienti e quindi dei contesti. Pertanto l'IRC usa il linguaggio scolastico e non può usare, come dire, il linguaggio ecclesiale, però il patrimonio comune. È paradossale se qualche cattolico magari non sa fare l'insegnamento della cattolica, poi si vedrà di messo per ordine, ecco, questo dovrebbe essere un problema, perché si avvalgono tutti gli altri. Il contributo quindi dell'IRC all'educazione e al contesto scolastico può essere questo, quindi questi sono poco i ragazzi che si avvalgono dell'insegnamento della cattolica. Siamo nell'ultima classe della scuola primaria, quella di sotto, quella di sopra, mi pare che ho l'ultimo penultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. L'IRC nella scuola permette di riflettere sul senso di cambio della vita, facendo guardare con fiducia verso un'esistenza che si sviluppa in senso progettuale. Nella visione attuale della scuola, anche secondo le nuove indicazioni ministeriali, la persona viene vista nella sua originalità di percorso individuale e aperta ad offerte a partire dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Tuttavia le nuove generazioni, proprio perché nell'età dello sviluppo, sono più esposte al rischio di un generale impoverimento dei fattori educativi della nostra società. Per questo motivo l'insegnamento della religione cattolica oggi dà un contributo educativo a tutto ciò, prendendo sul serio l'affermazione delle nuove indicazioni, laddove si dice che lo studente è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti, cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. Cito proprio direttamente la pagina 17 delle nuove indicazioni del ministro Fioroni. allora, un'altra questione, io credo sia collegata all'educazione, ma anche, come dire, epocale, e cioè la relazione tra educazione e comunicazione nell'era mediana. Abbiamo detto che la relazionalità è importante, le relazioni tra le persone sono importanti, il soggetto concepito, ecco, nella sua unitarietà, relaziona all'interno di diversi contesti, quindi è chiaro che entra la questione comunicazione. Io mi rendo conto di questo un terreno in campo. Il Papa stesso ha chiamato ultimamente in India ad essere veri pieni, perché uno potrebbe anche montare il posto. Quindi ci sono delle istanze che provengono proprio, per esempio, l'istanza veritativa tipicamente cristiana, cioè quello che chiede al comunicatore che comunichi la verità del suo pensiero. Cioè quando si presenta è il vero, quello che davvero pensa, no? Devo dire che viviamo anche una situazione particolare in cui davvero la gente chiede che chi, soprattutto i politici, ma come in generale, chiede che chi parla dica la verità del suo pensiero e sia poi, come dire, disponibile al dialogo, al confronto. Allora, se la posta in gioco è la comunicazione del Vangelo oggi, è certamente necessario che la Chiesa rifletta sul processo comunicativo mediatico. E qui vi ho portato alcune foto degli stessi presenti al Convegno di Verona. Quello di sotto è la www.chiesacattolica.it, se voi entrate in questo sito, poi entrate negli uffici, nella CEI, uffici organismi, se vi va, installate anche la nostra pagina del Servizio Nazionale di RC, dove un po' viene detto tutto ciò che si fa dal punto di vista educativo, però nell'orizzonte dell'insegnamento di Unione Cattolica, e poi c'è un'altra pagina che riguarda l'Ufficio Nazionale per l'Educazione, la Scuola e l'Università, che dice, come dire, anche l'orizzonte entro cui la CEI lavora per le questioni educative, quindi abbiamo due ambiti specifici. E sopra invece, no, la famosa questione sulla vita, quindi Scienza Vita, quella associazione Scienza Vita, quindi l'esempio di quell'associazione. Di fronte all'universo mediatico non può esserci un atteggiamento di diffidenza, perché sarebbe una sorta di estraneità della Chiesa rispetto al mondo, tradendo il principio pastorale sancito in Gaudium et Spes, per cui la Chiesa si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia. Pertanto, dare tale novità significherebbe perdere un'eventuale opportunità. L'uso della rete e il fenomeno della globalizzazione solleciterebbe la Chiesa a riflettere sulla sua caratteristica universale per due fattori: conoscenza in tempo reale degli avvenimenti ecclesiali e singolare rilevanza, per esempio, delle iniziative papali. E comunque necessario raccogliere la preoccupazione di alcuni quando si dice che non tutto quello che è congeniale ai mass media è consono al Vangelo di Cristo. Secondo alcuni, la Chiesa deve essere consapevole del limite intrinseco dell'integrazione della fede evangelica con la trasmissione mediatica, giacché anche nelle condizioni migliori il suo specifico effetto di distorsione e di alleggerimento della verità ha uno spessore insuperabile. Non si può nascondere che questo rischio è inscritto in ogni forma di comunicazione. Quando i seminaristi raccontano al rettore qualche situazione problematica, per far commuovere il direttore, come il rettore del seminario enfatizza il problema, perché proprio, come dire, se non mi dai il permesso di fare una cosa, il signor rettore è proprio, insomma, insensibile a quello che io sto dicendo. C'è un vecchio rettore, che poi è stato vescovo, adesso sta davanti a Gesù, è morto, che a un certo punto mandava i segnalisti a chiedere no? Un qualcosa, aveva sempre dei tantini, e il tantino che dava per la circostanza, ovvero la definizione di qualcosa, era il tantino di Santa Rita da Casta. Voi sapete che Santa Rita è quella dei casi impossibili, quindi il professore dava la sua risposta, non come lui, non so se avete anche questi tantini, però come dire, la comunicazione, questo mito riguarda tutti, nel piccolo, nel grande, quindi anche l'India, ok questo, quindi è un rischio che è scritto in ogni forma di comunicazione, cioè il fatto di esagerare, no? O di non dire tutto com'è, eccetera. Però non c'è dubbio che la sfida inedita, quindi epocale, non è sull'ordine dei mezzi. Quello che io credo sia importante oggi, non è una sfida sui mezzi, chi ha di più, chi ha di meglio, ma sul processo. Non è sulla parola verbale o non verbale o sul canale di trasmissione, per stare un po' nella questione, quanto sulla svolta comunicativa che impone una seria riflessione sul processo attuale rispetto al Vangelo. I vescovi italiani nel 2001 vengono fuori con un'espressione, comunicare il Vangelo in modo efficace. E non è indifferente usare l'espressione comunicare rispetto all'espressione annunciare o all'espressione trasmettere. È vero che viviamo nell'epoca delle omologazioni, e a volte la globalizzazione intesa come omologazione anche terminologica, però una cosa è dire annunciare, una cosa è dire comunicare, che sono degli aspetti o sfaccettature che dicono qualcosa di più o di meno, oppure come dire, in qualche modo una sottolineatura in più o in meno rispetto ad un concetto. Fanno significare. Quindi, detto questo, bisogna certamente evitare il pericolo che alcuni, consapevoli delle potenzialità mediatiche, cerchino di possederne gli strumenti senza un'etica valoriale di riferimento, che sia pubblica, oppure che altri utilizzino gli strumenti per fuggire da se stessi, dal mondo e dalla realtà. Estraniarsi, per esempio, al dialogo internazionale, usando soltanto come dire internet. Ci sono, mi ricordo sempre, per leggere che ogni tanto dico, certe volte mi capita con i giovani, intendo fascia d'età intorno ai 20 anni, che ci si incontra a livello personale. Io ho 41 anni, quindi come dire, in qualche modo mi trovo in mezzo. No, sono cresciuto senza computer. Va bene. La televisione, mi ricordo da piccolino, c'erano le trasmissioni la sera, la mattina, sempre prove tecniche di trasmissione, non so se ricordate, no, queste cose. Come dire, adesso invece, no, 24 ore 24, trasmissioni, internet, eccetera, eccetera. Questione. Ci si incontra personalmente, stamattina, no? Generalmente io vivo in seminario quando torno a Taranto, ma anche a casa di stessi a Roma, c'è un salottino, si può ospitare, allora ci si incontra, si può parlare, si dialoga, un di fronte all'altro. Ma, per esempio, a volte c'è scena muta, come dire, c'è tutto a trovare, diciamo qualche cosa, no? Ed è difficile magari dialogare. Poi, apri. Entri nella casella della posta elettronica, una lettera di due pagine dove dice tutta la questione, eccetera, eccetera, e quindi vuoi una risposta, no? E magari noi, nella nostra formazione, siamo abituati a dare la risposta, come dire, personalmente, non scritta, cioè non è che devi scrivere per risponderti, scrivo un'altra due pagine, ma magari, come dire, possiamo vederci e parlare. Racconto questo esempio e dire, a volte ci troviamo di fronte a questo, però che fai? Combatti oppure dire, cerchi di entrare in questo nuovo, anche facendo notare gli aspetti problematici, come diciamo qui. E allora, da ultimo, vado velocemente, mi pare di avere altri 5 minuti, no? Sono nei tempi. Ok, quindi. Alcuni criteri. Sono partito dal collegamento, comunicazione, e l'educazione, alcuni criteri che mi sembra che vengano anche dal Magistero, quindi criteri di credibilità della comunicazione, e su questo noi siamo molto sensibili come cristiani, cioè noi vogliamo una comunicazione credibile, non vogliamo una comunicazione falsa, allora su questo generalmente noi insistiamo. E allora il criterio del discernimento evangelico e impegno missionario, il criterio del cambio di mentalità nel movimento pastorale, il criterio della centralità della persona, il criterio della comunicazione veritiera e libera, il criterio della comunicazione sensata. Brevemente mi soffermo su questi passaggi. Partendo da un enunciato che credo da Benedetto XVI, il quale fa appello all'India di oggi e dice di essere responsabili, gli operatori, di essere responsabili, di essere protagonisti della verità e promotori della pace e da essere deriva. Ciò comporta grandi sfide, dice il Papa. Anche se facilitano lo scambio di informazioni e idee contribuendo alla comprensione reciproca tra i diversi gruppi, allo stesso tempo possono essere contaminati dall'ambiguità. Sono una grande tavola rotonda del dialogo dell'umanità, ma alcune tendenze al loro interno possono generare una monocultura che offusca il genio creativo, dimensiona la sottigliezza del pensiero complesso e svaluta la peculiarità delle pratiche culturali e l'individualità del credo religioso. Queste degenerazioni si verificano quando l'industria dei media diventa fino a se stessa, rivolta unicamente al guadagno, perdendo di vista il senso di responsabilità del servizio al bene comune. Lo afferma nel messaggio per la 40ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. E allora, il criterio del discernimento evangelico e impegno missionario. Nella lettura di fede dei processi e del valore delle comunicazioni sociali è utile l'approfondimento della sacra scrittura, che lo ricordava prima adesso, e deve rimanere sempre questo. E non dobbiamo rischiare di, stando nell'oggi, dimenticare da dove veniamo. E certamente la Bibbia è un corpo corrispondente, questa è la nostra radice. La radice sta lì, quindi presenta, la stessa Bibbia presenta, si presenta come un grande ponte di comunicazione, di un messaggio non effimero ed occasionale, ma fondamentale per la sua valenza salvifica. La storia della salvezza racconta e documenta la comunicazione di Dio con l'uomo, comunicazione che utilizza tutte le forme e le modulazioni del comunicare. Ecco lo che si intende di discernimento evangelico e impegno missionario. Poi nella relazione potrebbe, come dire, leggere delle altre argomentazioni. Il secondo criterio, il criterio del cambio di mentalità e di movimento pastorale. Valorizzare in India tocca tutta la comunità cristiana. Se come è stato già rilevato, le comunicazioni sociali interessano diversi ambiti dell'espressione della fede, i cristiani devono tenere conto della cultura mediatica in cui vivono. Dalla liturgia somma e fondamentale espressione della comunicazione con Dio e con i fratelli, alla catechesi che non può prescindere dal fatto di rivolgersi a soggetti che risentono dei linguaggi e della cultura contemporanea. E d'altronde Gesù Santo, come forse, come dire, non è una tecnica. Cioè, cerchiamo di entrare dentro le nuove tecniche. Allora, se usi questa tecnica, sei più bravo. Magari non la usi almeno bravo. No, non è così. Il punto non è. Cioè, è perché io posso anche non usare questa tecnica. La questione è che mi impone questa nuova cultura mediatica, mi impone tutte. Cioè, chi mi sta di fronte deve creare, come dire, un incontro. E allora questo mi dice, allora io devo fare di tutto perché questo incontro avvenga. È chiaro che in questa mentalità anche le tecniche, come dire, le favoriscono. Il fenomeno attuale della comunicazione, dice Giovanni Paolo II, spinge la Chiesa ad una sorta di revisione pastorale e culturale, cosiddetta, desiderato di affrontare in modo adeguato il passaggio focale che stiamo vivendo. Il criterio della centralità della persona. La centralità della persona e la sua dignità nel nuovo contesto materiale dicono che la comunicazione all'interno della comunità ecclesiale con il mondo richiede una trasparenza e un modo nuovo di affrontare le questioni connesse con l'universo di Dio. È evidente che la comunicazione ha come intenzione il dialogo costruttivo perché sia promossa nella comunità cristiana un'opinione pubblica rettamente informata e parlata di discernimento. Un'opinione pubblica rettamente informata, non sempre questo, a volte noi stessi ci diamo addosso da noi stessi perché non siamo ben informati. Ci sono stati degli attacchi all'insegnamento della Chiesa Cattolica comunicando su alcune testate nazionali dati che non erano del Dio. Noi abbiamo pubblicato su avvenire i dati che sono questi, sono pubblici, sono questi dell'osservatorio socio-religioso, però devo dire che non tutta la comunità cattolica segue magari questo canale informativo. E come dire, girando per l'Italia qualcuno mi chiede, ma come mai gli insegnanti religiosi danno soldi ai vescovi? Magari saranno offerte come tutti quanti i bravi cristiani, ma come dire, questa è un'iniziativa personale, o magari daranno all'ufficio diocesano un contributo per le stesse condizioni, eccetera, eccetera, però ognuno sostiene la sua famiglia e lavora perché deve campare, chiaro. E quindi in questo senso a livello di progetto pastorale si può il diritto dovere della Chiesa perché il tema è l'opinione della società. Ed è ultimo, dall'ultimo, il criterio della comunicazione veritiera in libera, secondo Giovanni Paolo II, la grande sfida in questo tempo, in questo nostro tempo, è sostenere una comunicazione veritiera in libera che contribuisca, cioè, a consolidare il progresso integrale del mondo. A tutti è chiesto di saper coltivare un attento discernimento e una costante vigilanza, maturando una capacità critica di fronte alla forza persuasiva degli eventi di comunicazione. Anche Benedetto XVI insiste su questo dicendo, parlando di comunicazione autentica e coraggiosa. E poi, da ultimo, il criterio della comunicazione sensata. Le ragioni che spingono a comunicare possono essere differenti, tuttavia esse incidono sullo stile della comunicazione. Difatti, ci sono processi comunicativi la cui forza, la cui ragione è data dalla novità dell'informazione diffusa e dalla sua verità. Qui può non interessare il livello di coinvolgimento dell'interlocutore. Altri processi invece si caratterizzano e si qualificano sull'interesse che stanno. Qui il comunicatore pretende di dire qualcosa che interessa l'interlocutore perché gli interpreta sul senso della sua esistenza. Perché non dimentichiamo il collegamento che fa accentuato dal Vangelo. Senza questa esperienza soggettiva, la comunicazione non produce coinvolgimento. Io non mi attendo che un comunicatore non abbia fatto, nel caso del Vangelo, l'esperienza del Vangelo. L'evangelizzazione è una comunicazione secondo questo modello perché aiuta a vivere, restituisce vita a chi si trova immerso nella morte e dà ragioni per credere alla vita a chi le cerca con senso attento. Essa risuona con una parola interessante solo perché fa vibrare l'orizzonte del senso, offrendo nel Vangelo un progetto che dà speranza all'esistenza quotidiana. E da ultimo permettetemi così di riportare un passaggio di un grande comunicatore che io ho voluto mettere sul libro, sulla quarta di copertina del libro che ho realizzato prima, e cioè il nostro Giovanni Paolo II, il quale nel 2002 dice: oggi miliardi di immagini appaiono su milioni di schermi in tutto il mondo. Da questa galassia di immagini e suoni emergerà il volto di Cristo. Si udrà la sua voce, perché solo quando si vedrà il suo volto e si vedrà la sua voce, il mondo conoscerà la buona notizia della nostra redenzione. Questo è il fine dell'evangelizzazione, e questo farà dell'Omnidia, e in particolare di Internet, uno spazio umano autentico, perché se non c'è spazio per Cristo, non c'è spazio per voi. Grazie.